sulla stampa nazionale, andremo a cercare di capire un po' di più.
It was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun, two yellow curtains, and a rainbow on the wall.
Rassegna stampa dalla prima pagina di Repubblica, tendenzialmente insomma gli argomenti che noi ritroviamo sulle prime pagine dei giornali nella giornata di oggi si dividono su due argomenti: la crisi ucraina, come è ovvio, e per quanto riguarda Repubblica su questo argomento abbiamo la grande fotonotizia in taglio alto con la fotografia di una donna che contempla sconsolata i danni dell'artiglieria nel suo giardino in Donbass. Il titolo è "Si incendia il Donbass", e poi il commento USA, messa in scena russa, e nell'occhiello "Bomba a Donetsk, brucia gasdotto a Lugansk, i separatisti evacuano i civili". E questa insomma è la notizia già di ieri sera, il fatto che le autorità della Repubblica Ribelle del Donbass abbiano invitato la popolazione civile a ritirarsi in qualche modo oltre il confine russo, e invece abbiano allertato chi era in grado di prendere le armi. Oggi Putin guida manovre nucleari, Biden ha deciso l'invasione, alleati Uniti. E riflettevamo insomma qui prima di iniziare la rassegna stampa che quello di Biden sembra un mantra continuo, e il presidente americano sembra non avere altro da dire.
Sì, aveva detto mercoledì, ora dice non so quando.
Sì, ma continua a ribadire questo concetto. Dopodiché ci sono l'aggancio di due articoli alle pagine interne, e a cui daremo un'occhiata nel corso della rassegna stampa, in particolar modo una corrispondenza da Donetsk di Luca Steyman e invece una corrispondenza da Mosca di Rosalba Castelletti. La corrispondenza da Donetsk sembra essere un pochino una cronaca di alcuni dei 30 attacchi che le autorità della Repubblica Ribelle hanno lamentato da parte dell'esercito di Kiev, mentre invece l'articolo da Mosca è molto centrato sulle esercitazioni a cui oggi Putin presiederà come capo delle forze armate, che sembrano suscitare appunto grandissima preoccupazione. E l'altra parte della prima pagina di Repubblica è invece dedicata alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri di ieri. Caro Energia, Draghi, aiuti per 8 miliardi contro la crisi. Il governo vara sussidi per le famiglie e le imprese, 6 miliardi sulle bollette, uno per l'automotive, uno ovviamente per il settore automobilistico. E appunto all'interno ci sono diverse pagine di commento che sono diciamo un pochino sul gossip, direi, cioè sui rapporti tra Draghi e le forze presenti in Parlamento, su la doppia faccia mostrata dal primo ministro, cioè su questo editoriale di Francesco Manacorda, la rotta tracciata dal premier, il commento: Draghi di lotte e di governo, in 24 ore appena il presidente del Consiglio ha mostrato due facce all'apparenza opposte, durissimo e insofferente con i partiti giovedì e conciliante e propositivo ieri, con la battuta che ritorna sulle prime pagine del bellissimo governo. Però sostanzialmente questo ed altri contributi sono mirati a delineare quello che è l'atteggiamento di Draghi nella relazione con i partiti politici, di cui abbiamo sentito parlare fino allo sfinimento in questi giorni. E poi ci sono altre pagine, diciamo così, se vogliamo, più tecniche all'interno, in relazione all'analisi di quelli che sono i provvedimenti varati dal governo dopo il Consiglio dei Ministri. E sempre dalla prima pagina di Repubblica, nell'occhiello "Studenti in piazza in 40 città", e nelle pagine interne appunto appunto c'è ampio spazio dedicato alle mobilitazioni studentesche di ieri con cortei in diverse città italiane, Torino, Roma, Napoli, e contro ovviamente sempre l'alternanza scuola-lavoro, cioè quello che oggi è stato ribattezzato PCTO, e soprattutto per ricordare le morti dei due giovani di 18 e 16 anni, Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. In taglio basso invece un editoriale di Eugenio Scalfari che vi risparmieremo del tutto, e la notizia tragedia in mare del traghetto della Grimaldi che ha preso fuoco poco dopo essere partito dal porto di Igoumenitsa e diretto a Brindisi. Inferno sul traghetto tra Grecia e Italia, 11 dispersi, i dispersi sono scesi stamattina a 5 credo, però comunque è una situazione che l'incendio si è verificato ieri mattina ma ancora sembra dover essere definita. E poi l'analisi di Stefano Pontecorvo: nella Kabul talebana rinasce l'onda del terrore jihadista, mentre l'attenzione mondiale è rivolta all'Ucraina e alle ricadute della pandemia, quella di buona parte della comunità di intelligence resta concentrata sull'Afghanistan e sugli sviluppi del paese. Sotto osservazione sono i gruppi terroristici che sembrano aver trovato nuova vita nell'Emirato, ISIS e Al-Qaeda in testa, e quindi questa è una deviazione rispetto a quello che è il trend, diciamo, delle prime pagine dei giornali, perché per quanto riguarda gli esteri pone l'attenzione appunto sulla situazione dell'Afghanistan.
Da Repubblica passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera sembra più interessato, insomma, alle vicende governative che a quelle degli esteri. Il primo titolo infatti è: Draghi, 8 miliardi per rincari e auto, 6 sono destinati alle bollette, il Premier: produrremo più gas italiano, le nuove regole per il superbonus. Le divergenze del governo, i ministri sono bravissimi, teniamo dritta la barra del timone. Io devo dire che Draghi, politico e capo del governo, a volte sembra una barzelletta, pure questa cosa che ieri se ne è uscito, che i suoi ministri sono belli, bravi e buoni.
Bellissimo governo, però è piaciuto tanto questo. Devo
Ma
dire.
A chi è piaciuto tanto?
A chi scrive le prime pagine dei giornali, perché non si legge altro.
È piaciuto moltissimo questa cosa. Io lo trovo ridicolo, sinceramente. Il governo stanzia 6 miliardi per frenare i rincari e contro il caro energia. Produrremo più gas italiano. Tensione nella maggioranza, la barra è dritta. La barra è dritta. I super correttivi sul super bonus, dedica le prime sei pagine, da pagina 2 a pagina 6. Il Corriere poi parla del governo, bollette e aiuti, il piano Draghi ai partiti dice barra dritta, ma tanti partiti sono in campagna elettorale quindi non lo staranno a sentire. E il primo intervento è quello sul caro bollette, altri 6 miliardi di euro per imprese e famiglie all'interno di un provvedimento che in totale stanzia 8. Poi in realtà da altre testate andremo a vedere come sono divisi questi 8 miliardi, perché insomma sembra che vadano un po' più alle imprese che alle famiglie, per dire la verità. Ma la conferenza stampa di Mario Draghi alla fine tocca anche uno dei temi più sensibili del suo governo, quello della lotta al Covid. È possibile che a fine marzo finisca lo stato d'emergenza e in ogni caso nei prossimi giorni presenteremo una roadmap che elimini ogni incertezza. Voglio uscire al più presto, quindi anche limitare le restrizioni al più presto possibile. Voglio uscire al più presto, poi che è la forza della volontà, ma
è la forza della volontà dell'uomo solo al comando, tutto può
anche fermare il Covid. E noi ci interesserebbe più sapere, insomma, invece in questa roadmap cosa intende fare del Green Pass, visto che di tutto si parla meno che di eliminare questo dispositivo. E un aspetto ampio di interventi, comunque, insieme alla conferma del super bonus edilizio con misure di contrasto alle frodi, che il ministro dell'economia Daniele Franco scompone le cifre destinate alle famiglie e alle imprese per fronteggiare il caro bollette, che il capo del governo commenta in questo modo: interveniamo ora e senza scostamento di bilancio per evitare che il rincaro dell'energia si traduca in un minor potere d'acquisto delle famiglie e in minore competitività delle imprese. Draghi aggiunge che nel provvedimento sono state definite misure anche per intervenire in modo strutturale sulla produzione del gas italiano e per semplificare l'installazione di impianti di energia rinnovabile con una, e poi bisogna andare a vedere però questa energia rinnovabile qual è, dove si produce eccetera, con una postilla non da poco. Ci si aspetta che anche le aziende si facciano carico almeno in parte del caro energia, ma no, e mi pare insomma mi sembrerebbe il minimo visto che questo viene chiesto a tutti. Comunque non è solo questo la parte diciamo della prima pagina del Corriere dedicata al governo, ma c'è anche l'editoriale di Massimo Franco, la sindrome delle mani libere. L'unità ritrovata ieri nel governo è positiva, ma non può cancellare la sensazione di una tregua precaria. C'è da chiedersi dove sia finita la retorica sulla insostituibilità di Mario Draghi a Palazzo Chigi, quella utilizzata per sconsigliare e bloccare il suo passaggio al Quirinale. E come mai, ma comunque lo sa anche Massimo Franco, che già mentre questo si faceva non ci credeva nessuno, e che nessuno evidentemente voleva Draghi al Quirinale. E come mai si sia già spenta l'eco degli applausi ripetuti a Sergio Mattarella quando il 29 gennaio è stato rieletto dal Parlamento? A meno di un mese di distanza, il governo dei due presidenti, passaporto per la stabilità e polizza di assicurazione nei confronti dell'Europa e dei mercati finanziari, viene declinato dalla maggioranza con una disinvoltura sospetta. Si sapeva che un anno elettorale acuisce i contrasti tra partiti diversi e potenzialmente antagonisti, ma che si registrino così presto, e quanto alla fine della legislatura mancano circa 12 mesi, va al di là delle previsioni più scoraggianti. È come se la doppia garanzia offerta dal capo dello Stato e dal Premier fosse stata unilateralmente disdetta dalle forze politiche. E tutto questo insomma lo ricordiamo perché nel voto al decreto mille proroghe, si chiamava l'ennesimo mille proroghe, il governo è andato in minoranza 4 volte, essendo che il Parlamento è composto da forze politiche tutte eccetto Fratelli d'Italia sono la maggioranza di questo governo. Draghi si è parecchio innervosito e quindi adesso di questo si parla. Comunque, per tornare all'editoriale di Massimo Franco del Corriere della Sera, dice può darsi siano solo incidenti di percorso, ma in realtà dice si intravede una guerra di posizione dai risvolti elettorali. Del resto, dice Massimo Franco, essendo che stanno praticamente tutti dalla stessa parte, l'unico modo per farsi vedere è quello di criticare dall'interno e votare no ai dispositivi del governo, altrimenti sarebbero tutti uguali e non riescono a fare campagna elettorale. Questo sostanzialmente dice Massimo Franco dalla prima del Corriere della Sera. Tornando sulla prima pagina, vediamo poi se qualcuno cerca, se ora qualcuno cerca l'incidente è il fondo di Francesco Verderami, altra firma fondamentale del Corriere della Sera. Nel tiro a segno contro il governo, scaglia il primo emendamento, chi della maggioranza è senza peccato. Comincia in questa maniera un po' giocosa questo fondo, che poi continua a pagina 5. Dice appunto nessuno in realtà può farlo, perché tutti i partiti delle larghe intese sono coinvolti nell'affair mille proroghe che l'altro giorno ha mandato più volte sotto l'esecutivo alla Camera. E dopo la votazione per il Quirinale tra i partiti che sostengono il governo Draghi, appunto, è tornata la tensione. Le manovre dei partiti hanno infastidito il Presidente del Consiglio, che ha invitato i partiti che lo compongono, che compongono la maggioranza, alla responsabilità e alla coerenza. E questo, insomma, sostanzialmente. Ma andando a leggere più avanti, insomma, questo fondo di Francesco Verderami, dice non c'è dubbio che nel mirino ci sia Draghi, che le forze politiche nei loro conciliaboli definiscono indebolito dopo la corsa al colle, divergono semmai le tesi sull'obiettivo che l'incidente dovrebbe provocare. Alcuni sostengono che l'occasione servirebbe a rinnovare l'esecutivo, i più ipotizzano invece che l'evento avrebbe come obiettivo le elezioni anticipate. anticipate. Resta da capire chi ne trarrebbe vantaggio. In ogni caso, appare evidente che mentre Draghi governa l'emergenza, i partiti guardino già al dopo Draghi. E vabbè. E poi che governi l'emergenza è tutto da vedere, quale sarebbe l'emergenza, visto che tutto è strutturale in questo caso. Comunque, a centro pagina del Corriere della Sera, anche qui abbiamo il traghetto della Grimaldi Lines che ha preso fuoco nella rotta Grecia-Italia, e poi invece a fianco abbiamo gli esteri, che poi vedremo dovutamente dall'interno, perché abbiamo truppe e manovre, Putin alza la tensione, l'allarme di Biden, autobomba a Donetsk, civili evacuati, altissima la tensione, un'autobomba esplosa a Donetsk nel Donbass, evacuati i civili, continuano le manovre al confine. Il presidente Putin dice che Europa e Stati Uniti stanno solo cercando una scusa per imporre nuove sanzioni. Biden lancia l'allarme, Mosca ha già deciso di invadere l'Ucraina, che è l'altro modo, dall'altra parte, per alzare la tensione, evidentemente questi annunci continui di Biden, e minaccia sanzioni tremende. Oltre a questo, che è un articolo di Andrea Nicastro, troviamo Francesco Battistini, il Donbass conteso, soldi, sicurezza, perché si combatte, che è un reportage dal Donbass che cerca di approfondire, insomma, la rilevanza di questa area. E poi il piano di Mosca è tagliarsi una fetta dell'Ucraina, questo invece è Giuseppe Sarcina, il titolo di questo articolo che troviamo in prima pagina è un virgolettato, perché si tratta di un'intervista a Bolton, ex stratega di Bush e Trump. Questo è quanto appunto ci offre il Corriere sulla prima pagina. In taglio alto, e poi chiudiamo, invece c'è un rimando alle pagine economiche di Andrea Rinaldi, ex Ragnelli, pace da 950 milioni col fisco. Poi appunto questo articolo lo troviamo niente meno che a pagina 37. Exor, la holding della famiglia Agnelli Elkan, che controlla Stellantis, Juventus, CNH, Ferrari e gruppo editoriale Gedi, niente di meno, ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per chiudere un contenzioso fiscale relativo alla ridomiciliazione in Olanda del 2016. Verserà allo Stato italiano 746 milioni di euro. Anche la Giovanna Agnelli BV, controllante di Exor, ha definito le proprie pendenze con il fisco per il 2016 circa la determinazione dell'excise tax da parte della vecchia la vecchia azienda di famiglia uscente. La Giovanna Agnelli pagherà all'erario 203 milioni, di cui 28 milioni per interessi. In tutto quindi quasi un miliardo, cioè era rimasto, perché appunto quando sostanzialmente la Exor, cioè la holding della proprietà Agnelli, di proprietà del gruppo di proprietà Agnelli, se n'è andata dall'Italia e ha messo la propria sede in Olanda, quindi ha smesso di pagare le tasse qui, era rimasto questo contuccio da pagare, che adesso viene conteggiato in sostanzialmente un miliardo di euro. Il gruppo continua a dire: ho agito con correttezza, ma poi la legge è cambiata, comunque si sono accordati per questo, quindi evidentemente ne dovevano molti di più. E con questo chiudiamo anche la prima del Corriere.
passiamo adesso a dare un'occhiata alla prima pagina del manifesto. Anche qui abbiamo nella tradizionale, direi, fotonotizia al centro, gasatissimi con una fotografia di Draghi e Giorgetti che si fronteggiano con le mascherine indossate. La ripartizione di argomenti che abbiamo visto e che stiamo vedendo un po' su tutti quanti i quotidiani, quindi nella fotonotizia centrale conferenza stampa di Draghi dopo il Consiglio dei Ministri. I ministri sono bravi e il governo è bellissimo, anche qui trova eco questa battuta che, come dicevamo, tanto è piaciuta ai giornalisti. Dopo la sfuriata contro la maggioranza per lo strappo sul mille proroghe, un Draghi raggiante esalta l'esecutivo per il via libera all'unanimità ai decreti su caro bollette, super bonus e incentivi auto. Ripartono le trivelle per il gas. E diciamo, questo è un po' l'impostazione che il manifesto dà, almeno nella prima pagina, quelli che sono i provvedimenti definiti ieri dal Consiglio dei Ministri, tant'è che immediatamente accanto abbiamo un editoriale di Giuseppe Onufrio: prima di tutto viene il gas, poi un po' di solare, che che realizza un'analisi delle misure messe in campo dal governo. Le misure in campo energetico che il governo ha presentato confermano un sostanziale sbilanciamento sulle politiche verso il gas. È stato annunciato l'obiettivo di aumentare di 2 miliardi di metri cubi la produzione nazionale dei pozzi esistenti, e quindi appunto il titolo principale: ripartono le trivelle per il gas, e di metterli nel mercato con un meccanismo di contratti a lungo termine a prezzo prefissato. Rispetto al consumo di gas di 76 miliardi di metri cubi registrato nel 2021, si tratta però di una quantità limitata di cui potranno beneficiare solo pochi grandi consumatori, ed effettivamente è un po' quello che sembra ricavarsi dalla analisi dei provvedimenti presi ieri. Si parla di imprese e famiglie, ma alla fine chi ne trarrà beneficio saranno fondamentalmente le imprese più che le famiglie, e soprattutto le famiglie più deboli. In taglio alto invece, nella prima pagina del manifesto, abbiamo la situazione internazionale, la crisi ucraina, l'OCSE decine di violazioni della tregua, Putin, la situazione peggiore, sotto il titolo il Donbass evacua in Russia i civili. E le autorità della Repubblica Ribelle di Donetsk, est dell'Ucraina, hanno deciso di evacuare, ne parlavamo prima, tutti i civili oltre il confine della Russia, mobilitando gli uomini in armi per difendere la città. L'esercito di Kiev ha respinto l'accusa di avere portato a termine almeno 30 attacchi da Mosca. Putin è intervenuto per dire che la situazione sta peggiorando. Quest'oggi osserverà le manovre militari con lancio di missili balistici intercontinentali, e lo leggevamo anche dalla prima pagina di Repubblica. Questo sembra essere un elemento che preoccupa in modo particolare gli osservatori internazionali. Dalla crisi, la Russia vuole un nuovo accordo sulla sicurezza strategica con gli USA, pronti a negoziare se le nostre richieste saranno ascoltate, ha ribadito il presidente russo a un suo incontro con Joe Biden. E anche questo appassiona tantissimo gli osservatori della carta stampata. Lavora il premier italiano Mario Draghi, sembra essere non ovviamente nelle colonne del manifesto, ma nelle colonne di altri quotidiani, una sorta di orgoglio nazionale. Draghi ieri è stato chiamato da Putin ed atteso a Mosca la settimana prossima. La conferenza di Monaco senza la Russia, la conferenza sulla sicurezza sostanzialmente, minaccia sanzioni eccezionali, ma l'ONU ha insistito, è l'ora del dialogo. E qui poi sul vertice piomba un documento bomba dello Spiegel: nel 1991 gli USA assicurarono ai russi che la NATO non si allargava a est. E questa è un pochino l'aspetto di particolarità novità che possiamo cogliere dalle pagine del manifesto, che riecheggia appunto queste rivelazioni dello Spiegel, che non mi sembra essere raccolto da altri quotidiani. Andiamo a leggere un attimo dalle pagine interne. I giornalisti di Der Spiegel hanno pubblicato la carta top secret più imbarazzante per l'Occidente, cioè un documento riservato datato al 6 marzo 1991 e fino a ieri seppellito negli archivi nazionali britannici, da cui sembra essere recentemente stato desecretato, in grado di far crollare di colpo la narrazione a senso unico della nuova guerra fredda. Abbiamo chiarito nei negoziati che non estenderemo la NATO oltre il fiume Elbe, un virgolettato, scriveva il diplomatico tedesco Jürgen Kroborg, riassumendo l'esito della riunione del gruppo 2 più 4 tra Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania convocato a Bonn. Si tratta di una rivelazione bomba in tutti i sensi, smonta gran parte dei pezzi del meccano bellico costruito dall'amministrazione Biden, mentre non è in alcun modo rubricabile alla voce disinformazione di Mosca. E quindi insomma c'è questo aspetto che sulle colonne del manifesto viene messo in particolare evidenza. Continuando la lettura della prima pagina, di spalla le manifestazioni studentesche dall'interno, 40 città in piazza contro la scuola lavoro, nuova mobilitazione del movimento studentesco contro l'alternanza scuola lavoro, vogliamo un altro modello di istruzione, poi le tensioni soprattutto alla manifestazione di Torino. In taglio basso invece una serie di richiami alle pagine interne, a onor del vero piuttosto interessanti, anche perché ci consentono un approccio un po' più vario rispetto a quello molto monolitico delle pagine degli altri quotidiani. Oltre alla notizia del traghetto a fuoco su quella che viene definita la rotta maledetta Italia-Grecia e quindi Igoumenitsa-Brindisi, con coinvolta la compagnia Grimaldi, rispetto al quale i sindacati dei marittimi denunciano su quella rotta poco personale per troppi profitti. Oltre a questo, dicevamo, una serie di richiami a notizie dall'interno, vaccini, annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Africa se li farà da sé, e poi un riferimento all'intesa vicina sul nucleare con l'Iran. E andiamo un attimo alle pagine interne 8 e 9, soprattutto per la questione vaccini in Africa. Lotta alla pandemia, i vaccini non arrivano, l'Africa se li farà da sé, l'annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il trasferimento della tecnologia, scusatemi, a mRNA in 6 paesi del continente senza passare per le aziende farmaceutiche.
Sì, se la farà da sé, anche perché ho letto da qualche altra parte, poi magari lo ritrovo, che l'Europa ha deciso di non passare gratuitamente i brevetti agli stati africani, quindi non solo non si decide di esportare in Africa gratuitamente i vaccini, ma anche vogliamo far pagare agli stati africani i brevetti. Quindi
sì, e questo insomma è uno scandalo, evidentemente non c'è alcun dubbio. E la notizia della pagina 9 del manifesto è appunto quella dell'espansione della produzione vaccinale, un annuncio che è arrivato a Bruxelles durante il summit tra l'Unione Europea e l'Unione Africana per voce del direttore generale dell'OMS. E l'aspetto, diciamo così, interessante, ma non c'era assolutamente bisogno di ribadirlo, è la dichiarazione del direttore dell'OMS: più di ogni altro evento la pandemia ha dimostrato che affidarsi a poche aziende per distribuire un bene pubblico globale è limitante e pericoloso. A medio termine il modo migliore per affrontare le emergenze sanitarie e raggiungere una copertura universale è aumentare significativamente in tutto il mondo la capacità produttiva dei prodotti necessari avendo come obiettivo l'equo accesso alle terapie, e questo è un discorso che è valido per i vaccini, ma è valido evidentemente per l'accesso alle terapie di ogni cosa. Questo mi sembra insomma il senso della prima pagina del manifesto complessivamente, poi ovviamente andremo ad approfondire dalle pagine interne.
E passiamo subito alla Stampa di Torino, che titola 6 miliardi per raffreddare le bollette, Draghi ricuce coi partiti, il mio governo è bellissimo, arrivano anche 800 milioni per gli incentivi auto, che in questo paese insomma storicamente non sono mai mancati. Varati due decreti, bonus edilizi, carcere per chi certifica spese fantasma, fondo alle famiglie dei sanitari morti per il Covid, bontà loro. Arriva il piano per l'emergenza bollette, appunto 6 miliardi stanziati, Draghi fa pace con i partiti. Poi c'è l'articolone che è subito a pagina 2, c'è una grande foto della conferenza stampa di ieri a Palazzo Chigi con Draghi al centro e i ministri Franco, Giorgetti e Cincolani che lo circondano come una cintura di salvataggio, direi. Draghi appunto sì al dialogo con tutti, ma teniamo la barra dritta, sono pronto a rivedere le modalità di confronto. Annuncia anche in questa conferenza stampa che Putin ha chiesto un incontro con lui, la cosa importante è l'unità della NATO e riaprire il dialogo, e aggiorna appunto la roadmap sui vaccini. Sempre sulla prima pagina a commento un po' insomma delle ultime iniziative del governo, l'analisi di Davide Tabaret, che ormai è quello a cui si chiede cosa si deve fare per l'energia, perché parla bene del nucleare, quindi va bene a tutti. Si intitola crisi energetica, troppo dirigismo, la legge in fondo della crisi energetica in Italia è che la politica ha le armi spuntate, comincia appunto con questo piccolo incipit in prima pagina, poi lo troviamo a pagina 25. Dice che la politica ha le armi spuntate e i tentativi di arginarne gli effetti sollevano più confusione in un contesto già complesso. Il pacchetto di misure messe insieme ieri dal governo, l'ultimo di una serie partita lo scorso giugno, mischia misure di breve termine che tagliano le bollette con velleitari interventi di carattere strutturale sulla produzione di gas nazionale e sul futuro delle rinnovabili. Quindi intanto ci dice direi che la notizia di questo periodo, di questa frase, è che le misure sulle bollette sono appunto di breve termine. Nella prima categoria, quella che comporta spese per quasi 6 miliardi, il grosso del totale degli 8 miliardi del pacchetto, ci sono i tagli degli oneri di sistema, la riduzione dell'IVA sul gas e soldi per consumatori a basso reddito, misure già adottate nei precedenti trimestri. Con sconti non lasciatevi illudere, che sono circa del 10% sulle bollette, quindi il grosso della mazzata rimane anche per chi i redditi li abbassi. Questo lo dico io, non Davide Tabarelli. Come faccia il governo a non aumentare il debito? Una bella domanda. Da una parte si dovrebbero usare i fondi delle aste della CO2, esploso quest'anno grazie ai prezzi folli, passati da 25 euro di un anno fa a 90, dall'altra si ricorrerà alla restituzione forzata degli extra profitti che le fonti rinnovabili hanno fatto in questi mesi. Entrambe le disponibilità traggono origine dalla spinta verso la decarbonizzazione e ora devono ridare risorse per compensare aumenti delle bollette a cui hanno contribuito direttamente. Insomma, una partita di giro. Sulle misure di carattere strutturale, dice Tabarelli, spiccano anche, perché più facili da comprendere, quelle a favore delle fonti rinnovabili, con l'ennesimo dispositivo per semplificare le autorizzazioni. Come accade spesso con le rinnovabili, ci sono poi le idee brillanti, questa volta sono i pannelli da fare nelle caserme. E la più attesa, poi arriva al dunque Tabarelli, delle norme era quella della produzione nazionale di gas, perché è qua che politicamente si concentra la crisi. Il raddoppio della produzione a cui si mira, degli attuali 3 miliardi di metri cubi, il 4% della domanda a 6 miliardi, si dovrebbe fare senza fare nuove perforazioni. cosa di fatto impossibile per ragione della fisica dei giacimenti. Poi l'esplorazione di nuovi giacimenti diventa vietato, il che è contrasto con la libera iniziativa delle imprese del settore del gas, che rimane la prima fonte a copertura della domanda di energia dell'Italia. Insomma, Tabarelli è qua sulla prima della stampa per fare gli interessi delle lobby, delle trivelle, con ogni evidenza, a cui già è stato dato, insomma, parecchia libertà. Sempre sul gas viene introdotta una strana, forse innovativa procedura attraverso la quale, con la garanzia dello Stato, i produttori nazionali, sostanzialmente Eni, anticipano del gas da produzioni future che viene consegnato subito ma non a prezzi di mercato, oggi intorno a 70 euro a megawattora, bensì in base a una tariffa legata ai costi non superiore ai 20 euro. Si tratta di un significativo, seppur contenuto, abbandono di quei meccanismi di mercato a cui per decenni ci siamo affidati. Tutto il pacchetto del resto ha il carattere di dirigismo, con un forte contenuto di ambientalismo, quello che allontana le politiche dalle cose concrete, perché per Tabarelli appunto ambientalismo significa fuffa, e perché lui vuole evidentemente scavi, trivelle. Questa è, insomma, il succo di questo intervento sulla prima della stampa. Sulla prima della stampa interviene anche l'analista di punta di questa testata, cioè Annalisa Cuzzocrea, dietro la tregua armata, tutti i rischi per il PNRR. Il problema sono i tempi, Mario Draghi lo spiega cercando di essere il più chiaro possibile a tutti coloro che lo hanno sentito dopo la sfuriata di giovedì in cabina di regia. Per prendere la seconda rata del piano di ripresa e resilienza bisogna completare le riforme su cui il governo si è impegnato, secondo le scadenze previste. Gli incidenti parlamentari, le leggi bloccate in commissioni rischiano di farci mancare l'obiettivo. Non possiamo in alcun modo permetterlo. Quindi, questo era un virgolettato di Draghi, il quale evidentemente ritiene che, siccome c'è il PNRR, l'opposizione non può esserci a nessun decreto del governo, perché sennò si perde tempo. Questa è l'impostazione. Fa anche un esempio poi Cuzzocrea, preso dalle parole di Draghi, e come esempio prende il decreto legge concorrenza, quel decreto legge che abbiamo approfondito anche da questi microfoni, che obbligherà anche tutte gli enti pubblici a mettere a bando i servizi, con un'accelerazione sulla privatizzazione di tutti i servizi terrificante. Dice sul DL concorrenza, per cui servono i decreti delegati entro fine anno, dice, là bisogna pestare veloce, non ci può essere opposizione, dice Draghi, come sulla delega fiscale. Poi Cuzzocrea ci fa un po' un escursus di quello che hanno detto e non detto i partiti, e chiude con il PD, di cui vi leggo: il segretario PD è stato l'ultimo dei segretari della maggioranza a parlare faccia a faccia con il Premier e ha detto ai suoi che la copertura dell'azione di governo deve essere totale. Mai più incidenti come quello sull'Ilva in commissione, mai più voti contrari alle indicazioni dell'esecutivo. Le parole d'ordine devono essere unità di intenti e pragmatismo. Mi sembrano parole molto gravi queste di Letta, perché fra l'altro portano come esempio quello che è successo rispetto all'Ilva di Taranto, cioè che è stato fermato il governo che voleva togliere i soldi dalle bonifiche e darli all'azienda. Mai più, dice Letta, si faccia una cosa del genere. Torniamo alla prima pagina. Tutto il taglio alto riguarda il confine tra Ucraina e Russia. Putin non si ritira, tira Biden, l'attacco è imminente. Credo che Putin abbia deciso di invadere l'Ucraina, Joe Biden, come un disco, una corda, una, come si dice, scordata, un disco rotto, una corda scordata, continua a ripetere questa cosa. Joe Biden, che evidentemente vuole coprire qualunque iniziativa della NATO dicendo, ma quelli stanno per attaccare, per la prima volta, questo lo dico io, invece Alberto Simoni scrive, per la prima volta butta sul tavolo l'ipotesi più estrema e dice che l'offensiva avverrà nei prossimi giorni. Forte di un report del Pentagono che sottolinea che almeno il 40% dei battaglioni ai confini con l'Ucraina sono in posizione d'attacco. L'obiettivo dell'attacco è, ha detto Biden, la capitale Kiev addirittura. E A fianco troviamo dalla Russia Anna Safesova, quel pretesto dello zar per un blitz nel Donbass. A Mosca sanno a quali messaggi è particolarmente sensibile l'opinione pubblica occidentale: i profughi, una crisi migratoria, le pulizie etniche, le fosse comuni. Comincia così questo articolo, che insomma poi vedremo meglio a pagina 12, per dire insomma che il leader russo supervisiona la mega esercitazione in Bielorussia, ma l'obiettivo è a sud, la denuncia di un genocidio nelle regioni separatiste, possibile pretesto umanitario al blitz. Questa sarebbe la lettura, appunto, che quindi si finge un genocidio umanitario nelle zone delle repubbliche, delle libere repubbliche del Donbass, si fingerebbe insomma, per poi coprire insomma l'attacco. Grande fuga da Donetsk, qui viviamo nel terrore. Monica Perosino, un reportage dal confine che appunto vedremo. Taglio destro, 200.000 studenti in piazza contro bianchi, incidenti e feriti a Torino, perché appunto come abbiamo già detto, le studenti ieri sono tornate in piazza in tante città, anche a Roma, per Lorenzo e Giuseppe, è il primo titolo a pagina 14, studente in piazza per ricordare i due coetanei morti durante lo stage, a Torino assalto a Confindustria, scontri e feriti e il movimento si divide. Questa è la lettura che dà la Stampa di Torino. La Stampa di Torino che dice che addirittura ci avrebbero rimesso carabinieri e poliziotti, una decina di feriti, e poi si torna a parlare degli infiltrati, gli infiltrati che sarebbero di Askatasuna, come se insomma chi sta a Askatasuna non potesse andare a un corteo, cioè nel senso non si capisce perché dovrebbero essere infiltrati, saranno stati partecipanti a questo corteo, ma insomma la lettura della Stampa di Torino, che insomma sembra, come dire, scontata, quella di Lodovico Poletto, è che gli scontri sarebbero stati cercati dai manifestanti e che sono andati a manifestare a Torino esattamente nel punto giusto, e cioè sotto Confindustria, perché quella legge sull'alternanza scuola-lavoro, la politica è stata prona davanti agli interessi e alle volontà di Confindustria, e l'ha scritta esattamente come Confindustria gliel'ha suggerita, quindi insomma l'idea era esattamente quella giusta da parte di chi ieri protestava. Cercheremo di farvi sentire la voce di chi era in piazza a Torino più che dei giornalisti della Stampa. Poi l'ultima segnalazione su la prima pagina di questo giornale, Elsa Fornero. Disagio giovanile e le giuste risposte. A me quello che mi inquieta, non vi leggerò tutto questo articolo, è che si dia spazio alla penna di Elsa Fornero per parlare del disagio giovanile. Io ora, a parte tutto, ma vorrei sapere dall'alto di quale pulpito Elsa Fornero dovrebbe avere qualcosa da dire sul disagio giovanile.
Non lo so, forse dal pulpito di chi pensa che i giovani siano un po' ciusi e quindi forse da questo loro essere un po' schizzinosi deriverebbero anche forme di disagio. Non lo so e non capisco perché si continuino a interpellare sempre i soliti noti che veramente non hanno nulla, nulla, nulla da dire.
Sì, sinceramente appunto lei comincia dicendo: sbaglierebbe chi pensasse che le proteste dei giovani siano una reazione al periodo di pandemia, non si tratta solo di questo, il malessere è più profondo, lo sa lei qual è il malessere.
Dal suo osservatorio privilegiato.
Dal suo osservatorio privilegiato, che non so dove sia, ma
che comunque è privilegiato.
sicuramente è privilegiato, sicuramente non sta né nelle scuole né nelle piazze né nei posti di lavoro super precari che le ultime generazioni si devono gestire. E dice lei ovviamente non è d'accordo con i bonus dati ai giovani, non è d'accordo con il reddito di cittadinanza, non è d'accordo con i prepensionamenti di quota 100, tutto ciò ovviamente non serve a niente, secondo Fornero. Accettiamo piuttosto il confronto non a soldi piccoli e temporanee concessioni, ma riportandolo entro la cornice di un futuro nella quale questi giovani si possano sentire protagonisti. Per questo bisogna dare il buon esempio nell'impegno quotidiano e nell'onestà dei comportamenti. Io penso che, detto questo, possiamo smettere di leggere questo articolo. Poi abbiamo altri due titoli e con questo chiudiamo. Il primo è un'intervista condotta da Francesco Spini a Claudio Descalzi, Eni quindi. Il titolo è: anche nel 2022 il gas ci costerà caro. Ma no, non l'avevamo capito, ma ci sembra insomma che gli interessi di Eni siano sempre ben salvaguardati. Si concede un'intervista a tutta pagina a Claudio Descalzi, che già mi sembra una scelta significativa da parte di questo giornale, l'amministratore delegato di Eni. Siamo pronti a aumentare le estrazioni, ma avremo bisogno di 2-3 anni. Il gruppo chiude con utili per 6 miliardi, record dal 2012. La spinta da petrolio e rinnovabili, quindi insomma Eni è là pronto per le nuove trivelle a cui Draghi e gli amici suoi vogliono dare la stura. E infine Confindustria e salari, non si parla di aumenti. Questo è Paolo Baroni, Maurizio Stirpe di Confindustria. Defiscalizzare per tutelare il potere d'acquisto è quanto si legge in prima pagina. E scusate, ma non mi si sfogliano le pagine perché poi questo articolo va a pagina 22. Vediamo un po' se ci riesco, prima o poi ci riuscirò. No, è molto difficile leggere i giornali perché nel mezzo ci mettono degli inserti che hanno altri numeri di pagina e quindi vabbè, scusate.
Lo sfogo.
Lo sfogo, che il sabato c'è una miriade di inserti. E non è il momento di aumentare i salari contro l'inflazione. Questo dice il vice di Bonomi, cioè il vicepresidente di Confindustria.
Poteva anche non dirlo, nel senso che ce l'aspettavamo, se stava zitto lo pensavamo, insomma.
Fiammata dei prezzi temporanea, stipendi più pesanti solo se cresce la produttività. Landini cerca lo scontro. Poi, nel senso.
È veramente. Quasi ridicolo, ecco.
Poi gli studenti vanno a protestare sotto la sede di Confindustria e la polizia li mena, ma dice che hanno provocato gli studenti.
Sono stati loro, perché c'era scatasuna.
Se parliamo di provocazioni, a me questa di questo del vice di Bonomi, Maurizio Stirpe, sinceramente mi pare una provocazione, ecco.
Ti suona un po' così.
Mi suona un po' così, ma si vede che sono una persona da cattivo carattere.
Diciamo che stamattina leggere le prime pagine dei giornali, almeno a me, sembra un po' noioso, però continuiamo e andiamo sul Messaggero, dove viene riproposta la medesima diade, diciamo così, di argomenti. In taglio alto abbiamo la conferenza stampa di Draghi e le misure varate dal governo, bollette e auto, ecco gli aiuti, piano da 8 miliardi per le famiglie, 1 miliardo l'anno fino al 2029 per la nuova mobilità green. Draghi, vedete, ho un governo bellissimo, ma avverte i partiti, ora teniamo la barra dritta. Insomma, è un mantra, diciamo così, che ricorre un po' dovunque. La scelta del Messaggero, almeno in prima pagina, è quella di puntare sulle misure energetiche e quindi abbiamo un articolo di Roberta Moruso: aumenta l'estrazione del gas nazionale, pannelli solari contro il caro energia, norme più semplici
invece incentivi al sud, dove viene data una lettura che diciamo non sembra corrispondere poi a quello che emerge da altri quotidiani, cioè dove l'investimento sarebbe in particolare sulle energie rinnovabili, sugli impianti rinnovabili e in particolare sul solare, e mentre invece insomma comunque la grandissima attenzione è stata data al potenziamento dell'estrazione nazionale del gas, come abbiamo letto anche altrove, e poi invece accanto le dichiarazioni a proposito delle misure legate all'emergenza epidemiologica Covid, più vicina alla fine dei divieti, il premier piano in pochi giorni, la normalità è sempre più vicina, piace dire così al Messaggero, il premier Mario Draghi è stato chiaro, voglio uscire il più presto possibile dall'emergenza perché ci siamo vaccinati, quindi anche limitare le restrizioni il più presto possibile, non abbiamo una roadmap specifica ma è questione di giorni, cioè il premier non sa ancora come, ma ha questo voglio fortissimamente voglio, che sembra rassicurare tanto la redazione del Messaggero. E invece in taglio basso abbiamo la fotonotizia, inferno di fuoco sul traghetto, sull'incendio della nave per Brindisi, salvati in 282, angoscia per gli 8 dispersi, ma sappiamo che il bollettino dei dispersi si sta diciamo positivamente aggiornando in queste ore. E poi bombe in Ucraina, Putin, la crisi sta peggiorando, panico a Donetsk e nelle città al confine est per esplosioni e attacchi, la fuga dei filorussi. E poi un po' caratteristico del Messaggero, un punto sulla mediazione italiana e sul ruolo riservato a Draghi, che nella settimana prossima incontrerà Putin. Evidentemente questo accende un po' l'orgoglio nazionale del Messaggero. E, diciamo è vicino a un certo tipo di sentire in alcune circostanze, mi sembra perlomeno, ma forse sbaglio, ma non trovo neanche interessante questo alla fine. E un editoriale di Paolo Balduzzi, la scommessa rischiosa per la sorte del paese, questo editoriale ha una caratteristica che finché tu leggi l'aggancio in prima pagina non capisci proprio di cosa vuole parlare, perché parla dell'idea e del concetto di rischio, il rischio nell'impresa, il rischio nell'alpinismo, il rischio nello sport, e fa tutta una serie di considerazioni sul rischio e poi dopo si va a parare sul rischio che corrono i partiti nell'opporsi sostanzialmente alla linea tracciata da Draghi, lo sappiamo, l'abbiamo anche detto prima, nei giorni scorsi il governo è andato sotto sul decreto mille proroghe quattro volte in commissione bilancio, e la riflessione è sostanzialmente centrata su questo, si cerca di capire perché i partiti facciano questo, ma non è difficile comprenderlo, per un interesse che è mirato a una ricerca di consenso in vista delle prossime elezioni, perché sostanzialmente sono in campagna elettorale. E poi ci dice Paolo Balduzzi anche perché cercano in quest'ottica di ottenere lo scostamento di bilancio, ma Balduzzi ci ricorda alla fine che questo è una scommessa rischiosa, e quindi si torna all'attacco dell'editoriale che sull'idea del rischio, perché ovviamente a rischio sono i fondi del PNRR, che sono quelli che in qualche modo rappresentano il massimo interesse, e si conclude insomma sull'utilità di mantenere la roadmap per non perdere i finanziamenti del PNRR, quindi a Draghi tutto è concesso per questo motivo, perché è garante dei fondi del PNRR, almeno questo editoriale ha il pregio di dirlo con una certa chiarezza. In taglio basso un qualcosa che vorrebbe essere dedicato allo sport, ma c'è un articolo veramente sconcertante, Orgoglio Corviale arriva a Mattarella. Sabato 26 il presidente della Repubblica inaugura il campo del calcio sociale, e c'è qui tutta l'ottica del Messaggero, cioè i benefici della presenza di Mattarella sabato 26 a Corviale deriverebbero dal fatto, consisterebbero, scusatemi, nel fatto che si bada di più al decoro e quindi stanno riasfaltando un marciapiede, e soprattutto che ci sono 4 volanti della polizia che controllano tutto e tutti, e questo sarebbe l'effetto Mattarella. E qui mi fermo, perché è veramente sempre sconcertante leggere il Messaggero in alcuni casi.
La leggera, la vada a lavorare, il martedì è giorno di mercato, non ho lavorato, non voglio lavorare, io la leggerò il martedì.
E io passo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Questa mattina ci abbiamo anche il Fatto Quotidiano, che in prima pagina mette un articolo a mio parere piuttosto interessante, cioè fa un po' di numeri un pochino più circostanziati su queste iniziative governative. Spiccioli sulle bollette, miliardi a Elkan Eni. Questa è la lettura molto chiara, insomma, del primo titolo. I due decreti, mentre gli Agnelli ridanno 1 miliardo al fisco, che è quanto abbiamo letto prima su Exor e il suo appunto miliardo per la dipartita dall'Italia. Doni ai soliti noti, 3 miliardi e 4 alle famiglie che coprono un quinto dei rincari, e 8 a Stellantis and Company. L'Eni potrà estrarre più gas per 10 anni. Poi mette un fotomontaggio, insomma, non tanto bellino sinceramente, in cui si vedono Draghi vestito da Re Magio che dà dei regali a Elkan e a Eni, insomma. Insomma, a parte questo, che veramente non so chi è il grafico del non, neanche mi interessa, del Fatto Quotidiano, ma non è particolarmente, insomma, di mio gusto, diciamo. Il nuovo decreto bollette copre un terzo dell'aumento, ne parlano Patrizia De Rubertis e Marco Franchi. In deficit no, per carità, che l'Europa ci guarda. Poi abbiamo anche avuto tutta questa crescita improvvisa nel 2021, e quindi di Lima e di Cesello, senza dimenticare un po' di fantasia, arriva il decreto energia e molto altro, con i suoi 8 miliardi e mezzo di euro. Tra le fonti di copertura non c'è un nuovo intervento sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ben rappresentati da 2 miliardi di utile netto fatti registrare da Eni negli ultimi 3 mesi dell'anno scorso. Ci aspettiamo che i grandi produttori di energia condividano con il resto della popolazione il peso dei rincari dell'energia, su come ci stiamo riflettendo, ha spiegato Mario Draghi ieri in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il nuovo decreto. Quindi di fatto non c'è un intervento che tassi maggiormente chi ha fatto il suo lucro su questo. In attesa che la riflessione del Premier e dei suoi ministri sia finita, va registrato che la maggior parte degli 8 miliardi, almeno 5 e mezzo, saranno impiegati per arginare, assai parzialmente, l'impatto dei prezzi energetici sulle bollette di luce e gas di famiglie e imprese, rispettivamente una botta da più 131% e più 94% su base annuale. I soldi per il periodo aprile-giugno sono così divisi: poco meno di 3 miliardi e mezzo che si aggiungono a 1 miliardo e 2 stanziati a luglio, ai 3,5 di ottobre, ai 3,8 inseriti nella legge di bilancio, andranno a famiglie e piccole imprese. Le leve azionate sono le solite: la riduzione degli oneri di sistema, il taglio dell'IVA, fondi per le famiglie più povere, questi fondi sono 500 milioni, a cui vanno aggiunti altri 480 milioni per tagliare gli oneri generali nel settore del gas. A questi si sommano 400 milioni per regioni ed enti locali, anche loro alle prese con l'aumento delle bollette, specie per ospedali e strutture sanitarie, e altri 2 miliardi e 3 di euro destinati alle imprese più grandi e energivore, che già a fine gennaio erano, a cui già erano stati destinati 1 miliardo e 7. 2007. Quello che segue è il conto più generale del Ministero dell'Economia, del Ministero dell'Economia, su cui siede insomma Daniele Franco. Nell'ultimo trimestre del 2021, a fronte di rincari per famiglie e imprese, circa 21 miliardi, ne abbiamo fiscalizzati circa un sesto, 3 miliardi e mezzo. Questo dice il ministro. E poi va nel dettaglio le risorse, scrivono De Rubertis e Franchi, arginano solo molto parzialmente l'impatto degli aumenti sui bilanci di famiglie e piccole imprese, ma il governo, come è noto, non vuole ricorrere a nuovo deficit e spera che la buriana sia passata, Ucraina permettendo. Certo, siamo ancora in rallentamento della crescita in Europa, ma secondo le previsioni riprenderà spedita dal secondo trimestre di questo anno. Bisogna essere cauti perché i rischi geopolitici potranno incidere sulla crescita, ha detto Draghi, anche scongiurando l'ipotesi di una guerra vera e propria. Pure nuove sanzioni alla Russia possono mettere in difficoltà il nostro paese. Comunque, insomma, quello che sottolinea questo articolo è che appunto tutto questo cancan riguarda la copertura di circa un 5% di questi aumenti, che rimangono grandi stangate chiaramente sulla popolazione. E dice appunto 6 miliardi per questo, 8 miliardi per l'auto. Questo è quello che poi si sottolinea sulla prima pagina, e che viene approfondito all'interno da Nicola Borzi. Una simile alluvione di denaro pubblico non si era mai vista. Abbiamo stanziato 1 miliardo all'anno per 8 anni per accompagnare nel processo di transizione un settore importante come quello dell'automotive, che, se ho capito bene, è la produzione di auto. Questa
produzione automobilistica,
non so perché ora si chiama così,
mi piace tanto così.
Un settore importante come quello dell'automotive, sia per la produzione diretta che per l'indotto. Ieri Mario Draghi ha lasciato a Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, il piacere di annunziare a Stellantis e in misura minore ai concorrenti la lieta novella decisa in Consiglio dei Ministri. A queste cifre vanno poi affiancati 370 milioni che saranno garantiti dallo Stato nell'ambito dell'accordo sempre con Stellantis per la realizzazione a Termoli della terza gigafactory per le batterie del gruppo in Europa, a fronte di un investimento di circa 2 miliardi e mezzo del gruppo. Alla famiglia Agnelli Elka non resta che ringraziare e passare all'incasso, dopo aver lasciato l'argent de poche di 1 miliardo all'Agenzia delle Entrate per chiudere le vertenze fiscali sul trasferimento delle sede FCA e delle sue società controllate dall'Italia all'Olanda e al Regno Unito. Spiccioli rispetto ai 3 miliardi di dividendi incassati in 13 mesi, spiccioli, e poi ci hanno anche voluto dire che in realtà loro avevano ragione, mandando questi soldi al fisco così perché sono buoni. Chiude la triade di questi articoli Marco Palombi: in Italia si estrarrà più gas fino al 2031, il regalo per Eni. Alla fine, nell'ormai tradizionale decreto bolletti, arrivò anche il grande piano del ministro Roberto Cingolani per aumentare la produzione di gas nazionale, piano che potremmo definire un regalo a Eni, che ha il 90% della capacità estrattiva in Italia e potrà incrementarla assai per i prossimi 10 anni con contratti garantiti che prevederanno un'equa redistribuzione. Questo mentre il prezzo del gas, guerre permettendo, per aver iniziato la sua discesa. Giovedì il Sole 24 Ore parlava di emergenza infinita, anche se certo non si tornerà ai minimi nel 2020. Con ordine, la bozza di decreto visionata dal Fatto contiene un articolo intitolato "Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi". È il regalo a Eni di cui parlavamo. Si tratta di contratti pluriennali a pezzi concordati dati col governo in cambio dell'aumento della produzione di gas in Italia, che servirà a poco sui prezzi e a molto per il cane a 6 zampe. Basti dire che tutte le riserve conosciute in Italia, comprese quelle di impianti chiusi, coprono il fabbisogno di un solo anno. Appena pubblicato il decreto, il gestore dei servizi energetici invierà agli interessati, soprattutto uno, a farsi avanti, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere per gli anni del 2022 al 2031. nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi e ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. Qua finisce insomma il virgolettato dalla bozza del dispositivo legislativo. Insomma, si potrà estrarre più gas negli impianti esistenti o in quelli in via di implementazione, come pure riaprire impianti chiusi o sospesi, e potrà pure aggirare la mappa delle aree idonee pubblicata dallo stesso Ministero della Transizione Ecologica lo scorso 28 dicembre. Basta infatti che le concessioni ricadano in tutto o in parte in quelle aree. L'unica cosa che conta è che si sia pronti a produrre entro 6 mesi. Le autorizzazioni ambientali le garantirà a passo di carica la Commissione Tecnica PNRR-PNICE, e questo mi sembra veramente inquietante, perché insomma, volendo dare le autorizzazioni entro 6 mesi, evidentemente si passerà sopra tutti gli step che dovrebbero garantire insomma le necessità ambientali, tanto che sugli altri giornali tutto ciò viene riportato per la lamentela del divieto di nuove esplorazioni, mentre quindi nemmeno basta, ecco, tutto questo a chi legge le risorse naturali come come se fossero le proprie tasche. E l'ultimo richiamo sulla prima del Fatto Quotidiano, vabbè, l'editoriale di Travaglio, che non vi leggo, il governo di nessuno, penso che si capisca di cosa vuole parlare. Poi Speranza mette una pezza al vergognoso no del Senato, stanzia 15 milioni per le famiglie dei medici e infermieri morti di Covid, e purtroppo il Fatto Quotidiano commenta giustizia per gli eroi, ma meno fortunatamente, insomma, eroi lo mette tra virgolette. Facciamo una pausa musicale, la facciamo con un gruppo, Le Pulcra, che questa sera suonerà all'ex Nia Viscosa per Aperi Roar, l'aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa, con le trasmissioni di Radio Onda Rossa che vanno in diretta da Via Prenestina 173, con ospiti appunto Le Pulcra, di cui adesso vi facciamo sentire un pezzo.
Mi chiamo Sara e ho quasi 3 anni, qualcuno dice non è uguale a me, mi metto un muro e non ride, non piange, e quando gioca non penso perché. Mi chiamo Luca e ho quasi 6 anni, non vado a scuola, la scuola non c'è, mia madre pensa che io sia già grande e che la vita la scopro da me. Ma guarda, non c'è nessuno che gioca con me, nessuno che scavalca sto muro, e io sto muro lo dedico a te. Ma guarda, non c'è nessuno che chiede di me, è molto meglio che io sia nessuno, perché nessuno combatte per me. Mi chiamo Licia e ho quasi 10 anni, nemmeno il tempo di capire come funziona il mio corpo, il mio sangue, e senza amore sto vicino a te. Mi chiamo Gora e vivo lontano, mi piacerebbe restar lì con te, ma m'hanno messo qui in mezzo al mare, magari un giorno io scopro perché. Ma guarda, non c'è nessuno che gioca con me, nessuno che scavalca sto muro, e io sto muro lo dedico a te. Ma guarda, non c'è nessuno che chiede di me, è molto meglio che io sia nessuno, perché nessuno combatte per me. Mi chiamo Marco e vivo in prigione, mamma mi dice bambino che c'è, c'è che non so cosa esiste là fuori, e quando esco sto senza di te. Io sono Gloria e ho quasi 2 anni, non posso dire che fai tu di me, pensavo fossi un amico, una guida, ma sei un mostro se mamma non c'è. Ma guarda, gioca con me, nessuno che scavalca sto muro, e io sto muro lo dedico a te. Ma guarda, non c'è nessuno che chiede di me, è molto meglio che io sia nessuno, perché nessuno combatte per me.
Queste erano le Pulcra, più tardi le sentiremo anche e vi facciamo ascoltare ancora un brano e poi torniamo dall'interno dei giornali. Ancora le Pulcra, ancora in una per un'altra traccia che è Falastin.
Disordine di vite disilluse, la speranza di poter vivere in pace, la gentilezza di anime ghiacciate, la durezza dell'opprimente sole, all'ombra di mattoni disonesti che creano confini menzogneri, le pietre son più pesanti degli spari e vengono lanciate da cuori disperati. Non c'è notte in cui si può dormire tranquilli, se le stelle non so più quelle di ieri, se la tua terra non è quella dei tuoi avi, se la vita non è dove tu sognavi, il diritto a poter tornare indietro e cacciar da casa tua lo straniero, la resistenza è l'unica ragione per un popolo che lotta contro il proprio oppressore. Lai, 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 lai. Terra sommessa, sommessa da chi? Sommessa perché? La terra promessa, promessa da chi? Promessa a chi? Il primo mondo ha scelto così. Sul mare gli occhi sognano il futuro, sui monti la prigione dentro al muro. Sul mare sì, gioca sulla sabbia, sui monti gli occhi piangono di rabbia, gli alberi generosi con le radici al vento, assetati di vita, sbocciati nel cemento, il bagliore dei fuochi illumina la notte come un magma sotterraneo, s'organizzano le lotte.
Così.
pietre son più pesanti degli spari e vengono lanciate contro i coloni israeliani.
E queste erano le Pulcra, la loro canzone Falastin per la Palestina Libera. Le Pulcra che questa sera saranno appunto ospiti a Aperirror, l'aperitivo a sostegno di questa radio che con le trasmissioni Salpinoz e Disaccordo in versione live dall'ex Snia Viscosa appunto animeranno l'aperitivo che però insomma avrà anche il suo corpo nei drink e nelle scibarie curati da Radio Onda Rossa. Ci sarà anche uno spazietto per la rivista Furore, siete tutte e tutti invitati, ma noi rimaniamo dentro i giornali e cominciamo a vedere insomma quello che poi è il cuore della giornata e di queste giornate dal punto di vista insomma dell'informazione, e cioè quanto accade sul confine tra Ucraina e Russia. Tanto per mantenere insomma un minimo l'attualità, l'ultima ANSA è delle 9:30, Ucraina, leader di Donetsk e Lugansk, cioè delle città delle libere repubbliche del Donbass, ordinano mobilitazione generale, così scrive l'ANSA. E poi Biden che ribadisce la Russia cerca falsi pretesti per la guerra, il primo treno con a bordo oltre 1000 rifugiati del Donbass in arrivo nella regione russa di Rostov. E ricordiamo che insomma alle 11 ci collocheremo da Mosca, parleremo ancora poi di Donbass, ma intanto sentiamo che dicono i giornali. Partiamo dal Manifesto.
Testo a pagina 7 ha un articolo a firma di Luigi De Biase sulla situazione in Ucraina, che ha un po' il pregio di riassumere la cronaca di queste ultime ore e che si incentra fondamentalmente sull'evacuazione dei civili dalla Donbass. Il governo del Donbass ordina appunto l'evacuazione di tutti i civili, autobomba in centro a Donetsk, Losce e tregua violata dai ribelli ed esercito ucraino. Ma andiamo a leggere appunto questo articolo che riassume un po' lo stato. Visto lo scambio di proiettili e di accuse negli ultimi giorni, le autorità della città ribelle di Donetsk hanno deciso di evacuare gran parte dei civili poche decine di chilometri a est, appunto oltre il confine della Russia, e hanno anche chiesto agli uomini in grado di farlo di prendere le armi e di restare per difendere quel che le donne e i bambini devono lasciarsi alle spalle. Punti di raccolta si trovano da ieri in ogni quartiere. I primi profughi sono partiti in serata diretti a Rostov, abbiamo appreso adesso che sono arrivati in mattinata, aspettano loro una razione di cibo per il viaggio, un kit per l'igiene, un alloggio temporaneo e 10.000 rubli a testa, poco più di 100 euro. Nelle stesse ore un'auto è saltata in aria di fronte al palazzo del governo, a quanto sembra apparteneva a un capo della milizia locale. Forse è stato un incidente, forse qualcuno ha usato il caos per regolare conti in sospeso, come è accaduto più volte in passato. O forse ancora, e questa è l'ipotesi più preoccupante, è stata una di quelle provocazioni di cui sentiamo parlare in tutte le dichiarazioni, che oramai si aspettano e di cui tutti si accusano in anticipo a vicenda. Il leader politico di Donetsk, Denis Pashlin, ha parlato dell'evacuazione in un messaggio trasmesso sui social. Quando il nemico bombarda, ha dichiarato, dobbiamo pensare alla vita e alla salute dei nostri cittadini, giustificando così l'evacuazione. Con il termine nemico, il presidente della Repubblica Autonoma intendeva l'esercito ucraino, che ha forze ingenti lungo il fronte, visti gli aiuti militari ricevuti dalla NATO, ma ha respinto ieri qualsiasi responsabilità. Le nostre azioni sono puramente difensive, ha detto il comandante in capo delle forze armate regolari. Rispetteremo regolarmente gli accordi di Minsk e le norme del diritto umanitario internazionale. Sta di fatto che per tutto il giorno i due eserciti hanno dato fondo alle munizioni. Gli ucraini hanno denunciato attacchi ribelli sin dalla mattina. Secondo quelli di Donetsk, i bombardamenti sul loro territorio sono stati almeno 30. L'OSCE registra da giorni centinaia di violazioni del cessate il fuoco, non è la guerra, ma la tensione militare non era stata così alta dal conflitto del 2014. Ma si chiede appunto Luigi De Biasi, il pericolo di uno scontro su larga scala esiste davvero? Da Mosca Putin in persona è intervenuto per dire che la situazione sta peggiorando. Nei giorni scorsi ha usato nella stessa frase le parole Donbass e genocidio, e questo, secondo chi scrive appunto Luigi De Biasi, sarebbe un riferimento al lessico usato dagli Stati Uniti prima di riconoscere l'indipendenza autoproclamata dalla Serbia contro il diritto internazionale del Kosovo. Una richiesta della Duma per fare lo stesso con Donetsk e Lugansk si trova da martedì sulla sua scrivania. Il via libera farebbe salire le possibilità di un intervento militare. Per adesso Putin ha detto di preferire la soluzione diplomatica che passa attraverso gli accordi di Minsk che l'Ucraina ha firmato e ratificato nel 2015, ma che sinora ha rifiutato di applicare. L'incertezza generata dal rifiuto è uno degli elementi su cui i russi hanno basato l'aumento delle truppe al confine. Secondo gli Stati Uniti, gli uomini sarebbero adesso 190.000, 30.000 in più rispetto a un mese fa. Putin quest'oggi osserverà le esercitazioni militari che comprendono il lancio di missili balistici intercontinentali, e su questo tra l'altro un approfondimento, come dicevamo nel corso della lettura delle prime pagine, dalle pagine interne di Repubblica, in particolar modo da pagina 2, che è mirato proprio sulle esercitazioni definite dei missili nucleari a cui Putin presenzierebbe questa mattina. L'articolo è di Rosalba Castelletti. Nel mezzo del crescendo di tensioni con l'Occidente, Vladimir Putin ha deciso di ricordare al mondo che la Russia è una potenza nucleare. Dal centro di comando speciale del Ministero della Difesa, oggi il presidente russo assisterà alle esercitazioni Grom delle forze di deterrenza strategica e supervisionerà personalmente il lancio di missili balistici e da crociera. Amplificare i timori, ci dice Castelletti, è il tempismo. Le esercitazioni nucleari si tengono normalmente ogni anno intorno a dicembre, ma non si erano svolte nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. Benché il Cremlino abbia sottolineato che le manovre sono state pianificate da tempo e precedute da una serie di preavvisi alle altre nazioni attraverso diversi canali, l'ultima volta che erano state rinviate a febbraio è stato poco prima che la Russia annettesse la Crimea nel 2014. E questo, insomma, sembra preoccupare particolarmente Castelletti, e unitamente al fatto, e questa cosa è ribadita dita sia sul Manifesto sia su Repubblica, che verrà coinvolta anche la flotta del Mar Nero di base a Sebastopoli nella penisola di Crimea, che è stata appunto annessa 8 anni fa dalla Russia.
E sulle armi, con un altro taglio, insomma, vi ricordiamo un approfondimento che trovate sul sito di Radio Onda Rossa. Ucraina, la NATO decide una quinta missione, con Antonio Mazzeo, che insomma illustra come sono arrivati, che in Ucraina sono arrivati i missili dalla Lituania, munizioni dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, 130.000 soldati russi schierati al confine. Insomma, illustra bene la situazione delle armi su quel confine, non solo da una parte, perché qui c'è sempre il problema che appunto si parla dell'imperialismo russo sui giornali, ma di quello americano non se ne parla, e si dà per scontato che Biden e tutti i suoi accoliti devono mettere bocca in quella zona del mondo, ma del resto l'Italia è un paese della NATO.
Questo è inevitabile.
E dal Corriere prendiamo proprio questo, cioè prendiamo i punti, come dire, la visione contrapposta tra Stati Uniti e Russia. A volte viene da dire URSS, ma insomma invece no, non è l'URSS, è la,
no,
è la Russia. E anche perché, insomma, ricordiamoci che ci sono due conflitti sostanzialmente in atto che si intrecciano: quello che a bassa intensità va avanti da 8 anni, che coinvolge le libere repubbliche del Donbass, e quello, insomma, macro, di geopolitica, di ambizione ampio raggio che coinvolge NATO e Russia oltre all'Ucraina. Biden unisce gli alleati, il presidente russo ha già deciso di invadere. Questo è il titolo dell'articolo di Giuseppe Sarcina su quanto dice Biden. Joe Biden annuncia: ho solide informazioni dell'intelligence per credere che Vladimir Putin abbia già preso la decisione di invadere l'Ucraina, ma la strada della diplomazia resta comunque aperta. Il presidente americano si è presentato ieri pomeriggio ancora una volta davanti alle telecamere e con un breve discorso accusa il leader russo di spingere l'Europa verso la guerra. Le parole di Biden confermano le fosche previsioni di un'avanzata devastante. I russi vogliono attaccare Kiev, la capitale dell'Ucraina. L'offensiva è attesa da un momento all'altro. Questo è un gioco chiaramente, insomma, di strategia mediatica per tenere alta la tensione e per giustificare la presenza militare sempre più forte della NATO in quell'area. La risposta dell'Occidente, dice Biden, sarà unita e compatta. Gli Stati Uniti e i suoi alleati sosterranno l'Ucraina e imporranno sanzioni tremende sulla Russia. Biden ha aggiunto: voglio dire ai russi che il tentativo di dividerci non funziona. L'America e i suoi partner sono compatti. Il Cremlino invece segue il vecchio copione fatto di disinformazione. Sono sempre parole del presidente degli Stati Uniti. Dalla visuale di Washington il sentiero della diplomazia appare sempre più stretto. Biden ha confermato il segretario Anthony Blinken incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov, appuntamento il 23 febbraio, cioè mercoledì, ma nessuno è in grado di prevedere che cosa succederà da qui a allora, neanche il presidente degli Stati Uniti, che ha concluso: tocca a Putin decidere, se non si ferma vuol dire che ha sbattuto la porta del dialogo. La Casa Bianca cerca di tenere il passo dei rapidi sviluppi sul campo. Biden ha tenuto un'altra conference call con gli alleati della NATO, tra cui Macron, il tedesco Scholz, il premier britannico Johnson e Mario Draghi. Oltre ai vertici dell'Unione Europea, i leader di Polonia, Romania, Canada. Il presidente americano ha condiviso le ultime informazioni di intelligence. Le indicazioni dei servizi segreti americani coincidono con quelle raccolte dal comando NATO in Europa. Che, insomma, non ci sembra strano, ecco, che l'intelligence americana e statunitense e la NATO vadano d'accordo nella lettera e neanche la prova di chissà che, se non
se non la prova sempre della solita cosa, insomma. Non...
Comunque andiamo avanti, insomma, coincidono. Putin, secondo sia la NATO che gli Stati Uniti, sta cercando un pretesto per attaccare l'Ucraina. Tra l'altro Biden ha detto che considera il Cremlino responsabile dei pesanti attacchi cibernetici sferrati martedì 15 febbraio contro server dell'esercito ucraino e due banche pubbliche ucraine. Dopodiché il presidente degli Stati Uniti ha sollecitato i partner a rimanere compatti. E Draghi quindi ha commentato: la NATO è unita senza sfumature, le sanzioni dovranno essere efficaci ma sostenibili per l'Italia, perché Draghi chiaramente è preoccupato, perché noi sappiamo che la Russia copre il 38% del fabbisogno di gas dell'Europa, sappiamo che l'Italia ha scelto la via del gas per la transizione, così come la Germania, e non almeno almeno finora, insomma, non la via nucleare invece scelta dalla Francia e da altre. Quindi, insomma, la preoccupazione resta sul gas. Vedremo poi un articolo proprio su questo, anzi lo vediamo subito dalle pagine invece della Stampa. Il titolo è: Unione Europea e Stati Uniti divisi sulle sanzioni, Draghi: non dovranno colpire le forniture energetiche. Si tratta di Alessandro Barbera e Francesca Forza sulla Stampa. Il piano di sanzioni europee è pronto, ma verrà attuato soltanto in seguito a un attacco militare orchestrato dalla Russia al fine di invadere l'Ucraina e non riguarderà l'energia. A parte, non c'è nemmeno un condizionale, qui sembra proprio che l'attacco ci sarà, punto e basta. Non dunque in presenza di incidenti di portata minore, fosse anche un possibile incursione nel Donbass a seguito di disordini o provocazioni. Non solo, Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri ha voluto rassicurare sul fatto che in ogni caso le sanzioni non dovranno colpire gli approvvigionamenti di gas da cui l'Italia dipende per il 40% dei consumi. Di sanzioni dirette sull'energia non si è parlato e anche per quanto riguarda quelle indirette si stanno studiando dei meccanismi per cui l'Italia non subisca contraccolpi, queste sono parole di Draghi. Il senso, come ha detto parlando di sanzioni efficaci e sostenibili, è che sia la Russia a essere colpita dalle sanzioni, non l'Europa, non l'Italia. Il piano messo a punto a Bruxelles ipotizza comunque di reperire fonti alternative di energia, dal metano liquido al carbone, anche da paesi terzi, tra cui la Colombia, organizzando al meglio il piano di forniture. I dettagli su cui la Commissione sta lavorando sono finalizzati ad evitare che le sanzioni colpiscano chi le commina, ragionando ad esempio su tutti quei trasferimenti di fondi che abitualmente si fanno nei confronti di paesi terzi, tra cui la Russia, per promuovere tecnologie sostenibili e che qualora fossero bloccati finirebbero per portare in Europa prodotti di qualità peggiore dell'attuale. Dal controllo delle esportazioni agli strumenti finanziari, il pacchetto di sanzioni fin qui avrebbe visto il sostanziale allineamento di tutti gli alleati europei. Così almeno si intuisce dalle parole del Premier, che sono le seguenti. Questa fase, pur così difficile, è stata segnata da una grande unità tra l'Alleanza Atlantica e i paesi dell'Unione. L'accordo sulla posizione da tenere nei confronti della Russia è totalmente condiviso, anche se l'intenzione è quella di tenere aperte le porte del dialogo. La posizione americana su questo invece è decisamente intransigente. Già dall'anno scorso l'amministrazione Biden ha vietato alle istituzioni finanziarie statunitensi di acquistare i titoli di Stato russi e si è parlato apertamente nelle ultime settimane di sanzioni finanziarie che potrebbero rendere più difficile per le compagnie russe raccogliere capitali nei centri finanziari stranieri. Secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche, Stati Uniti e Europa su questo punto la vedono in maniera diversa. Gli Stati Uniti dovrebbero imporre sanzioni preventive, l'Unione no. A Palazzo Chigi sperano che tutto ciò alla fine non si renda necessario e che la tensione cali. Anche per questo la settimana prossima appunto Draghi va a Mosca da Putin. Le notizie che vengono dal territorio però non sono rassicuranti. Chat separatiste parlano della possibilità che un bus di civile venga colpito. Sinceramente si arriva a un dettaglio di notizie che possono essere tranquillamente fake news. La chat separatista, io vorrei chiedere ai giornalisti che lo scrivono che cos'è.
Che separatista
e perché dovremmo dare a questa chat separatista
qualunque tipo di credito, no, francamente
non si sa. Insomma, concludono l'articolo. Draghi deve attraversare un sentiero stretto. La risposta in conferenza stampa alla domanda di un giornalista russo è eloquente. Il presidente Putin ha già fatto sapere della possibilità di aumentare le forniture di gas all'Italia. Noi lo apprezziamo, ma lo consideriamo alla luce degli impegni che abbiamo con gli altri alleati, pensando anche agli sviluppi che potranno avere luogo in questo frattempo. Disponibilità al dialogo sì, anche perché dal conflitto l'Unione ha tutto da perdere, ma non a qualsiasi costo e sotto velate minacce, se ciò dovesse significare rompere l'unità con l'Occidente. I'm a stop. Corriere della Sera, Fabrizio Dragosei scrive un articolo su quella che dovrebbe essere, dal suo punto di vista, la strategia del Cremlino. Lo zar e il doppio binario, aperture sulle trattative, ma le cose peggiorano. Nell'incontro con il vicino Lukashenko, ormai diventato quasi vassallo, Putin fissa le linee per proseguire la trattativa sull'Ucraina con l'Occidente e appare quasi ottimista. Allo stesso tempo avalla l'evacuazione di civili del Donbass, che Washington vede come preludio a una provocazione che potrebbe portare l'armata russa a reagire e attaccare le forze armate di Kiev. È un doppio binario al quale Putin è ricorso anche in passato. Dice che Europa e Stati Uniti stanno solo cercando una scusa per imporre nuove sanzioni e annunciare con grande fanfare nuove manovre militari. Per ricordare a chi semmai l'avesse dimenticato, Mosca sarà pure vulnerabile sul piano economico, ma rimane comunque una delle due superpotenze. Il leader del Cremlino è scontento di come vanno le cose sul piano negoziale e chiede più impegno e maggiori concessioni ai suoi interlocutori. Intanto, sulla questione delle due repubbliche di Donetsk e Lugansk, che si sono autoproclamate indipendenti, nonostante i nostri sforzi, dice, il processo di ricomposizione della crisi è ancora ingolfato. Poi Putin accusa esplicitamente il governo ucraino, Kiev non sta attuando gli accordi di Minsk e in particolare rifiuta categoricamente il dialogo diretto con i rappresentanti di Donetsk e Lugansk, sta sabotando in sostanza l'attuazione delle intese, non modifica la sua costituzione come previsto dai protocolli per assicurare uno status speciale al Donbass, questo era negli accordi di Minsk, quello di una sorta di federazione, insomma, di queste repubbliche. Putin accusa Kiev di non modificare la sua costituzione per assicurare appunto uno stato speciale al Donbass, di non concedere le elezioni locali e non varare la prevista amnistia. Inoltre, secondo il presidente russo, in Ucraina vengono violati sistematicamente e massicciamente i diritti umani a livello legislativo e viene sancita la discriminazione della popolazione russofona, e questo sappiamo essere, insomma, in Ucraina ci sono circa quasi 850.000 persone russofone, ma l'utilizzo della lingua russa limita, lo scrive anche Dragosei, sensibilmente l'uso della lingua russa, quindi insomma di fatto non si può scrivere in russo. Per Putin tutto quello che deve fare Kiev è mettersi al tavolo con i rappresentanti del Donbass per concordare misure politiche, militari, economiche e umanitarie per terminare il conflitto. Quanto prima ciò avverrà, meglio sarà. Purtroppo proprio ora stiamo osservando al contrario un inasprimento della situazione. È un virgolettato dalle parole del presidente russo. Rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l'incontro con Lukashenko, Putin ha fatto pure il punto sulle trattative con Washington e con la NATO. La Russia ha chiesto garanzie a lunga scadenza e giuridicamente vincolanti sul non allargamento della NATO, sulla rinuncia a posizionare nuovi armamenti a ridosso delle frontiere russe e sul ritorno allo status del 97. Per ora Stati Uniti e altri paesi NATO non accolgono in maniera adeguata questi tre elementi cardine della nostra iniziativa, questa è la dichiarazione. Ci sono state però proposte su sicurezza, missili a breve gittata e trasparenza militare che la Russia non è contraria a discutere. Da oggi il presidente supervisionerà dal centro di comando del Cremlino esercitazioni delle forze strategiche. I missili intercontinentali saranno lanciati dalla Russia europea verso l'estremo oriente e viceversa, sia da sommergibili che da silos terrestri. Un sub della flotta del nord dovrebbe lanciare verso il poligono di Kura, situato nella penisola di Kamchatka, di fronte al Giappone. Un altro sommergibile in emersione nel Pacifico farà partire un missile intercontinentale verso il poligono di Chizhda, nell'estremo nord russo, sul mare di Barents. Altri ordigni balistici saranno lanciati dalle truppe terrestri. Inoltre bombardieri strategici fanno partire missili, insomma si continua con questo dettaglio. meglio di queste operazioni militari, che lo stesso Dragosei scrive sono in un certo senso di routine, ma è chiaro che in questi giorni assumono un significato del tutto particolare. Sono le 10:47, chiudiamo qui la lettura dei giornali sulla crisi ucraina-russa. Lo riapriremo il discorso tra 10-15 minuti collegandoci con Giovanni Savino a Mosca, da Mosca, e intanto facciamo una piccola parentesi sulle manifestazioni, sempre dai giornali, sulle manifestazioni degli studenti di ieri.
Sì, sulle manifestazioni degli studenti di ieri, lo abbiamo ricordato in apertura di rassegna stampa, per il quarto venerdì consecutivo gli studenti sono scesi in piazza per protestare, per mostrare la loro vicinanza anche in occasione di una nuova morte di uno studente in formazione, Giuseppe Lenoci, che è avvenuta a Fermo, e è stato un venerdì di grande mobilitazione, e andiamo dalle pagine interne del manifesto a cercare di raccogliere il senso di questa giornata e a cercare di vedere le voci proprio degli studenti dalle piazze. E ci sono una serie di contributi divisi, diciamo così, geograficamente. Da Roma scrive sulle manifestazioni di Roma, scrive Roberto Ciccarelli, che porta avanti, sappiamo che Roberto Ciccarelli tradizionalmente scrive di scuola, dalle colonne del manifesto, porta avanti un'analisi più complessiva, mentre invece da Napoli abbiamo Adriana Pollice, e da Fermo, la città dove è morto Giuseppe Lenoci, abbiamo Mario Di Vito. È interessante, prima di tutto, a Fermo in piazza nel nome di Giuseppe con i sindacati, è interessante la rivendicazione che viene proprio dagli studenti che si sono raccolti a Fermo per ricordare Giuseppe Lenoci, il ragazzo di 16 anni morto in un incidente nel corso, un incidente stradale che è avvenuto però nel quadro di uno stage di formazione. E quello che chiedono questi studenti e queste studenti è non di cambiare l'alternanza scuola-lavoro, ma chiedono l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro. È un vecchio dibattito, c'è chi ritiene che esista una buona alternanza e una cattiva alternanza. La cattiva alternanza sarebbe quella che porta i ragazzi a lavorare e a morire sul posto di lavoro al pari di tante e tanti lavoratori e lavoratrici, e la buona alternanza sarebbe invece quella realmente formativa, ma sappiamo benissimo che non è così, che a scuola non si lavora. È interessante anche il contributo di Adriana Pollice da Napoli, che raccoglie tutta una serie di esperienze di alternanza scuola-lavoro a cui gli studenti napoletani sono stati sottoposti. Abbiamo dovuto seguire uno stage per guida turistica, ed è una cosa che non rientra minimamente nei nostri interessi. In realtà poi ogni martedì ci hanno portato in gita a Napoli, sono studenti di una scuola di Fratta Maggiore, in gita a Napoli di tasca nostra, abbiamo speso soldi ma non abbiamo imparato niente. Altri ancora dicono ci hanno fatto accogliere i turisti nella reggia di Portici, un vero e proprio lavoro ma senza paga e con le spese a carico nostro, che ci impegnava anche la domenica. Di accogliere i turisti non ce ne frega niente, vogliamo eventualmente essere preparati per fare medicina, ingegneria, basta con questi obblighi assurdi. E questo particolare aspetto, quello degli studenti sfruttati nel settore dei beni culturali, si collega anche a tutta una serie di altre rivendicazioni. Ci sono ragazze e ragazzi che lavorano al posto di persone che dovrebbero essere inquadrate nel settore dei beni culturali, che è drammaticamente sotto organico, e che vengono effettivamente utilizzati per sopperire a carenze di organico. Ci sono musei o siti che funzionano proprio sulle forze degli studenti
alternanza scuola-lavoro, e questa viene presentata ai ragazzi e alle ragazze come un'esperienza formativa, semplicemente perché si parla di antichità o di arte. E invece andiamo a leggere il contributo di Roberto Ciccarelli, che è decisamente più articolato. Per il quarto venerdì consecutivo un determinato movimento studentesco è tornato in piazza ieri in una quarantina di città da nord a sud, da Torino a Milano, da Roma a Bari o a Palermo, per chiedere l'abolizione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che è il nuovo maquillage che è stato dato all'alternanza scuola-lavoro. E è un movimento che è in gestazione dall'ottobre-novembre 2021, quando ci sono stati importanti cortei e tante occupazioni, sappiamo almeno 50 occupazioni solo a Roma, ma le oggi negli istituti italiani ci sono nuove occupazioni a Torino e provincia, addirittura oltre 40. E dice Roberto Ciccarelli, come in ogni movimento che si rispetti c'è un'intelligenza collettiva e delle intenzioni comuni, e queste intenzioni comuni, oltre a margine alla protesta contro le nuove modalità dell'esame di maturità, sono proprio l'opposizione netta all'alternanza scuola-lavoro. E i PCTO non sono un avviamento al lavoro, dice però il ministro Patrizio Bianchi, ma un orientamento alla vita. Lavoriamo per accompagnare i ragazzi a conoscere il contesto in cui operano, e questo deve avvenire nel massimo della sicurezza. Ed è contro proprio questa dichiarazione di Patrizio Bianchi che gli studenti sono scesi in piazza, tra le altre cose. E continua infatti Roberto Ciccarelli: ciò che oggi gli studenti contestano è proprio il significato di orientamento e di vita alla quale dovrebbero essere accompagnati. È uno scontro di natura etico-politica. Se nel peggiore dei casi si muore e nel migliore si rimane precari a vita, il significato di PCTO indicato da Bianchi assume un significato inquietante, non solo per gli studenti di Genova. Infatti, dicono gli studenti, in realtà l'alternanza scuola-lavoro non è un avviamento al lavoro, ma una forma di disciplina dello studente in quanto mano d'opera, che dovrebbe farsi concava e convessa per adeguarsi a un'idea astratta di mercato del lavoro. E questo, insomma, lo abbiamo detto e ripetuto più e più volte da questi microfoni. Per questa ragione, dicono le voci dalla piazza, ieri abbiamo letto su cartelli, scusate, per questa ragione, ieri abbiamo letto su cartelli e striscioni slogan dal sapore antico contro la scuola dei padroni. Con queste altre forme si intende criticare la subalternità dell'istruzione ai valori dell'impresa.
Sapore antico, ma quanto mai attuale, perché questa è la scuola di Confindustria, più padroni di Confindustria, non so.
Sì, insomma, abbiamo provato a evidenziare proprio come nell'alternanza scuola-lavoro ci sia una volontà di ritorno ciclico a quello che era il concetto di avviamento professionale, che è una realtà che risale oramai agli anni 50 e che le riforme della scuola degli anni 60 con la scuola media unica avevano tentato in qualche modo di spezzare. E direi che, insomma, più o meno il senso generale lo abbiamo reso, e quindi passiamo ad altro.
Sì, vi rimandiamo agli spazi radiofonici che parlano di scuola con la voce degli studenti e delle studenti. Il lunedì, Baraonda contro informazione studentesca alle 18:30, il martedì l'ora di buco, lavoratori e lavoratrici della scuola che parlano di scuola alle 17:30, ma poi, insomma, tutte le mattinate informative di questa radio. Con questo la rassegna stampa chiude, e però tra 3, 4, 5 minuti continuiamo con gli approfondimenti informativi, parlando di Russia, parlando di Donbass, parlando di Ucraina in questa prima parte, parlando invece di salute, Covid, Green Pass, eccetera eccetera, nella seconda parte, nell'ultima parte della mattinata. Intanto vi facciamo ascoltare ancora una traccia del gruppo delle Pulcra, che questa sera suoneranno all'aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa all'ex SNIA Viscosa. questa canzone, insomma, che vi stiamo per far ascoltare si intitola La Cartomante. E intanto vi ricordiamo anche che proprio adesso, insomma, inizia anche la riunione dell'Assemblea delle donne sul cancro al seno al Nido di Vespe in via dei Ciceri, di cui insomma vi abbiamo già dato notizia, organizzata appunto dall'Assemblea per la Salute delle Donne e dal Coordinamento Regionale Sanità. In atto una manifestazione per chiedere la pace al confine tra Ucraina e Russia a Piazza Barberini, ma di tutto questo insomma torneremo a parlare. Intanto la musica delle Pulcra, adesso dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa sera alla SNIA dalle 18 per l'aperitivo a sostegno di ROR.
Antica come un detto di paese, ambigua è una via senza pretese, oscura è una notte senza luna. Attento, questa donna ti porterà fortuna. Adesso abbracciami, adesso abbracciami, adesso abbracciami. Ma non ti curar di me, pugnale, e se resti lì a guardare, serpente, è chi tace e chi mente. Il sole, e se vieni a far l'amore, assente, è chi resta qui per sempre. Adesso abbracciami, adesso abbracciami, adesso abbracciami. Di curar di me. Attore è chi gioca con il fuoco, amante è chi si butta nel vuoto. La torre per le terre senza confine, quest'uomo vuol sapere come andrà a finire. Adesso abbracciami, adesso abbracciami, adesso abbracciami. Ti curar di me. Bonita è per chi veste di seta, il vino è per chi ha voce discreta. Gioco scritto dentro la tua mano, la nave se il vento ti porterà lontano. Adesso abbracciami, adesso abbracciami, adesso abbracciami. Abbracciami, adesso abbracciami, adesso abbracciami.
farti curar di me.
Table for two. Won't you wind?